Grazie, care amiche, cari amici, una santa domenica a tutti quanti voi. Abbiamo iniziato questo tempo ordinario, cioè il tempo della vita nella liturgia della Chiesa, il tempo dell'attesa, perché questa vita noi la viviamo nell'attesa del ritorno del Signore Gesù, e questa vita noi la viviamo facendo in modo che questa attesa produca frutto, facendo in modo che questa attesa del ritorno di Gesù raggiunga i cuori di tutti gli uomini, di tutte le donne, i cuori, le vite, le opere, i pensieri, le emozioni, i giorni. Ebbene, siamo quindi in questo tempo che la Chiesa qualifica come ordinario, il tempo della vita, il tempo della preparazione, del ritorno del Signore, e siamo alla 15ª domenica secondo il rito latino. Per cui invito come sempre tutti quanti voi ad avere accanto a sé il messalino o il foglietto della messa, proprio per lasciarci guidare da quella che è la parola proclamata in questa domenica, per lasciarci guidare da questa parola che Dio ci rivolge, e che Dio ci rivolge proprio per sostenere la nostra fatica, il nostro impegno, la nostra speranza e la nostra gioia nel preparare il ritorno del Signore glorioso. Ci prendiamo quindi, come sempre, un momento di preghiera. Grazie alla musica ci disponiamo ad ascoltare quel che Dio ci dirà, perché in quel che Dio ci dirà noi troveremo sempre la presenza della Madre di Gesù. In quel che Dio ci dirà noi troveremo Maria come dono fatto a tutti noi, come modello a cui guardare, come madre che ci educa alla vera fede e come donna che prega per noi, per il mondo intero, per la salvezza di tutti. E allora ci prendiamo questo momento e chiediamo al Signore il dono dello Spirito Santo. Cari amiche, cari amici, la prima lettura di questa celebrazione della 15ª domenica del tempo ordinario secondo il rito latino è tratta dal profeta Isaia ed è una lettura che conosciamo: la pioggia, la neve che cadono dal cielo irrigano la terra e sono quindi simbolo della parola di Dio che scende dal cielo, irriga i cuori, rende fecondi i corpi, le vite, i pensieri, e poi riconduce, riporta a Dio ciò che ha incontrato. Abbiamo anche il canto, lo ricordiamo tutti, come la pioggia e la neve, quindi si tratta di una parola che sicuramente nella nostra vita, nella nostra preghiera, ci capita di ricordare abbastanza spesso. Ebbene, quello che è centrale in questa parola del profeta Isaia è quello che noi potremmo chiamare cooperazione, quello che noi potremmo indicare con questa parola. Perché la pioggia, la neve, per quando scendono dal cielo, per portare il loro frutto, debbono incontrare la cooperazione della terra, perché la terra deve assorbire la pioggia, la terra deve lasciarsi ricoprire dalla neve. Ebbene, nella mentalità degli antichi, gli antichi non ragionavano per via scientifica come facciamo noi oggi, tutti quanti oggi noi conosciamo il ciclo dell'acqua. Gli antichi non lo sapevano, non lo conoscevano come lo conosciamo noi. Appunto, gli antichi non ragionavano attraverso la mentalità scientifica. Gli antichi ragionavano lasciandosi guidare dalle immagini, da quello che vedevano, cercavano di capire il significato di quello che vedevano. Ebbene, gli antichi vedevano proprio questo, che c'è sicuramente qualcosa che comincia dall'alto, la pioggia, la neve, perché devono scendere dall'alto, non arrivano dal basso. E gli antichi dicono benissimo, quello che scende dall'alto è un dono di Dio. Quello che scende dall'alto ci ricorda i doni di Dio, perché Dio, per definizione, è colui che siede nell'alto, è colui che sta in alto. Ebbene, questi doni che Dio fa, questi doni che Dio offre, una volta che scendono, non fanno tutto da soli. Il dono di Dio non fa mai niente tutto da solo. Quando questi doni scendono, il dono di Dio richiede che la terra sappia cooperare, richiede che la terra sappia collaborare. E in questo caso, attraverso l'immagine usata dal profeta, appunto, in che modo collabora la terra? La terra collabora sia assorbendo, quindi sia lasciando entrare dentro di sé la pioggia, e la terra collabora anche lasciando che la neve rimanga su di lei, come se fosse una specie di seconda pelle, come se fosse una specie di seconda, come dire, come se fosse una specie di pelle trasformata, come se fosse una nuova pelle. Ebbene, ragionando simbolicamente su questo, gli antichi hanno compreso che i doni di Dio richiedono la nostra collaborazione, non fanno mai niente tutto da soli, e soprattutto gli antichi hanno compreso anche che i doni di Dio sono una nostra seconda pelle, cioè attraverso i suoi doni Dio vuole ricreare il nostro corpo, attraverso i suoi doni Dio vuole dare una forma nuova a questo pezzetto di terra, di polvere e di cenere che noi siamo. E guardate, cari amiche e cari amici, questo è importantissimo, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che la nostra grandezza, quella che abbiamo ricevuto in dono come esseri umani e quella che abbiamo ricevuto in dono nella fede, attraverso il sacramento del battesimo e attraverso tutti i sacramenti, questo dono che abbiamo ricevuto è quello di diventare collaboratori di Dio. Io sono collaboratore di Dio. Dio si fida di me. Dio si mette nelle mie mani. Dio mi fa entrare nei suoi segreti, nei suoi misteri. Dio mi fa entrare nella sua vita. Perché il collaboratore, nella Bibbia, non è l'esecutore. Gli esecutori sono quelli che fanno e basta. Non si chiedono che cosa stiano facendo, non gli viene detto il perché di ciò che debbono fare, ma si accontentano così e vanno avanti. Dio invece cerca collaboratori, collaboratori che condividano con Lui ciò che desidera fare. E allora ecco che la figura del collaboratore, per certi versi, sembra fondersi nella figura dell'amico. Proprio perché la nostra grandezza come esseri umani e come credenti segnati dai sacramenti è quella di essere collaboratori di Dio, la nostra grandezza è quella di essere amici di Dio, perché il collaboratore di Dio non è un esecutore passivo. Il collaboratore di Dio non è quello che dice, e l'ha voluto Dio, che ci debbo fare? No, il collaboratore di Dio non è questo. Forse noi siamo tentati di pensare che il collaboratore di Dio sia così. Dio me l'ha mandata, Dio ha fatto così, io non ci posso fare niente, che devo fare? Non mi resta altro che piegare la testa e fare quello che Dio vuole che io faccia. Non è questo l'animo del collaboratore di Dio. Il collaboratore di Dio è un amico, e l'amico è tale perché conosce il cuore di colui che ama. E allora noi dovremmo ricordarci spesso che il collaboratore di Dio, la nostra grandezza come collaboratori di Dio, è quella di essere ammessi a conoscere il cuore di Dio. Perché ci è stato donato lo Spirito Santo? Lo abbiamo meditato qualche mese fa, sia durante il tempo di Pasqua, sia nel giorno di Pentecoste. Lo Spirito Santo ci è stato donato per entrare nel cuore di Dio. Basta che noi rileggiamo così, con pazienza, l'inizio della prima lettera di Paolo, dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, e lì vedremo che è l'Apostolo stesso che ci dice che lo Spirito Santo ci è stato donato per rimanere nel cuore di Dio, per entrare nel cuore di Dio, appunto per essere suoi collaboratori. E si diventa suoi collaboratori sia dentro, come la pioggia che entra dentro il terreno, e si è collaboratori di Dio sia all'esterno, come la neve. All'esterno vuol dire con i nostri gesti, con le nostre azioni, con quello che scegliamo di diventare, con quello che decidiamo di fare. Ecco, essere collaboratori di Dio. Questo è quello che è al centro di questa piccolissima parola del profeta Isaia, ma che ha veramente un significato altrettanto grande. Tanto più è piccola questa parola, tanto più è grande il suo significato. Ebbene, noi siamo collaboratori di Dio. Dio ci dona qualcosa, o meglio qualcuno che entra nel nostro cuore, lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci faccia a sua volta entrare nel cuore di Dio. E Dio ci dona, come la neve, una seconda pelle. Dio ci dona la capacità di dare forma a questa polvere cenere che noi siamo e di dare quella forma che viene dal Vangelo, essere polvere cenere plasmati secondo il Vangelo, essere polvere cenere plasmati secondo il corpo di Gesù, il corpo del Signore. Vedete quale grande, meravigliosa vocazione ci è data. Non la triste e grigia vita degli esecutori, ma la vita senz'altro paziente, piena di sorprese, impegnativa dei collaboratori di Dio. Perché se è vero che lo Spirito Santo ci è stato donato perché entriamo nel cuore di Dio, sappiamo tutti che entrare nel cuore di Dio richiede tutto un cammino, richiede da noi una grande fedeltà, richiede da noi una capacità di verità, richiede da noi una capacità di giustizia, richiede da noi che Ancora una volta, come direbbe l'Apostolo Paolo, impariamo a pensare non secondo la carne, cioè a pensare e a vivere come se Dio non ci fosse. Questa è la carne per l'Apostolo Paolo, una vita vissuta come se Dio non ci fosse. Ma dobbiamo invece imparare a vivere alla presenza di Dio. E si sta alla presenza di Dio non solamente nel tempo della gioia, si sta alla presenza di Dio anche nel tempo della prova, nel tempo della sofferenza, nel tempo della malattia. In fondo la pioggia e la neve quando vengono? Vengono quando non c'è il sole. Perché ci siano la pioggia e la neve, il sole si deve momentaneamente oscurare. E allora questo vuol dire, appunto, che il nostro essere collaboratori di Dio, il nostro cammino per entrare nel cuore di Dio come amici, è un cammino che richiede anche la nostra capacità di abitare i giorni in cui il sole non c'è. È vero che il sole non c'è, ma anche quando il sole non c'è, i doni di Dio rimangono. Anche quando il sole non c'è, il dono di Dio irriga la mia vita, la terra che sono io. Anche quando il sole non c'è, fa freddo, c'è la neve, ebbene, anche in quel momento il dono di Dio è all'opera dentro di me per darmi una seconda pelle, per formare la mia polvere, la mia cenere, ad immagine del corpo di Gesù. E qui noi troviamo, cari amiche, cari amici, qui noi troviamo la presenza della Santa Madre di Dio. Chi meglio di lei ha saputo collaborare con Dio? Dio l'ha resa sua amica, al punto tale che l'ha resa madre terrena del suo figlio. Perché vedete, quello che ha reso madre Maria, quella che l'ha fatta diventare madre di Gesù, quella che l'ha fatta diventare anche madre nostra, è esattamente l'amicizia vissuta con Dio. Non dimentichiamo che il primo grande credente di Israele, colui che è alle origini del popolo di Israele e colui che è alle origini del popolo dei credenti, è Abramo. E se noi leggiamo la vita, la storia di Abramo nella scrittura, noi ci accorgiamo che Abramo diventa l'amico di Dio. E tutto ciò che Abramo fa, e anche Abramo riuscirà a diventare padre, perché entra nell'amicizia di Dio. A maggior ragione Maria. Maria conosce una maternità del tutto straordinaria, perché concepisce in virtù dell'azione dello Spirito Santo in lei, non concepisce ordinariamente, come accade nella vita, il corpo di Gesù. Viene concepito in maniera straordinaria, miracolosa, in maniera grandiosa, ma tutto questo è il frutto dell'amicizia, cioè Dio ha chiamato Maria, come tutti noi, ad essere sua collaboratrice e Maria ha risposto non facendo la donna prostrata dal fatalismo e vabbè, non ci posso fare niente, ma Dio ha fatto in modo che Maria potesse rispondere diversamente e Maria ha risposto diversamente. Eccomi, sono la serva del Signore, l'amica di Dio, avvenga di me secondo la tua parola. Quindi quando noi ascoltiamo questa piccolissima lettura del profeta Isaia, noi dobbiamo avere davanti ai nostri occhi Maria. È lei che ci dice come si collabora con Dio ed è lei che ci dice e ci insegna come stare davanti a Dio anche quando c'è la pioggia, anche quando c'è la neve. Ed è lei che ci insegna a vivere questo cammino che rende amici di Dio durante tutta la vita, proprio perché Dio non vuole esecutori, ma vuole amici. Ed è proprio entrando in questa amicizia con Dio e mantenendo questa amicizia con Dio che Maria non solo è diventata madre di Gesù, ma è diventata Madre nostra. Se Maria è Madre nostra, questo lo si deve alla sua amicizia con Dio. Questo lo si deve alla sua collaborazione con Dio. E allora, cari amici, care amiche, cari amici, ci fermiamo un momento, ci prendiamo un minuto e mezzo di preghiera attraverso la musica e ringraziamo il Signore perché ci ha donato di essere Suoi collaboratori. Ringraziamo il Signore che ci ha donato di essere Suoi amici. Ringraziamo il Signore che ci ha donato Maria come madre capace di educarci all'amicizia con Dio, proprio perché lei è madre di Gesù e madre nostra in virtù di questa stessa amicizia. Ecco, ringraziamo Dio per tutti questi doni, che sono doni che rimangono, sia quando splende il sole, sia quando il sole momentaneamente si oscura e c'è la pioggia, sia quando il sole momentaneamente si oscura e c'è la neve. Cari amiche, cari amici, vorrei ora saltare un momento con voi direttamente al Vangelo. Il Vangelo racconta la parabola del seminatore. Perché? Perché questo Vangelo, che raccoglie la spiegazione della parabola che Gesù stesso dà, quindi si tratta di un Vangelo molto importante, perché non siamo noi che dobbiamo fare chissà quale grande operazione di ricerca per comprendere quello che ha detto Gesù, è Gesù stesso che ci spiega il significato. Ebbene, proprio leggendo queste parole, questa spiegazione che Gesù dà della parabola del seminatore, che tutti quanti conosciamo, noi siamo anche in grado di capire come si diventa collaboratori, amici di Dio, e come Maria è diventata amica, collaboratrice di Dio, al punto tale da essere madre di Gesù ed essere anche madre nostra. Dicevamo infatti che per diventare collaboratori, per essere amici di Dio, occorre entrare in un cammino. Quale cammino? è appunto il cammino che Gesù ci disegna quando ci offre la spiegazione della parabola del seminatore. Ebbene, ascoltiamo quello che dice Gesù. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba tutto ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Ebbene, per diventare amici, collaboratori di Dio, non dobbiamo entrare nella logica del maligno. Non dobbiamo entrare nei pensieri del maligno. Se noi vogliamo diventare collaboratori e amici di Dio, non dobbiamo lasciare che sia il maligno a spiegarci la parola di Dio. Non dobbiamo lasciare che sia il maligno a spiegarci la parola di Dio. Tutti quanti ricordiamo quello che è successo quando il maligno ha voluto spiegarci la parola di Dio. È successo quello che noi chiamiamo peccato originale, di cui portiamo ancora oggi le conseguenze. Tutti ricordiamo il racconto della Genesi. Ebbene, nel cosiddetto dialogo tra Eva e il serpente, che cosa fa il serpente? Il serpente cerca di spiegare a Eva la parola di Dio. Ma attenzione, questo il maligno non l'ha fatto solo con Eva e con Adamo. Questo il maligno non lo fa soltanto con noi. Se vi ricordate, care amiche, cari amici, questo il maligno l'ha fatto anche con Gesù. Vi ricordate la seconda tentazione di Gesù? Gesù viene portato in alto sul pinnacolo del Tempio e il demonio, il maligno, dice a Gesù: buttati giù, perché è scritto nei Salmi che Dio ti salverà. È scritto nei Salmi che Dio non permetterà che tu ti sfracelli a terra. È scritto nei Salmi che Dio ti manderà i suoi angeli, che ti prenderanno sulle loro ali, ti porteranno via, e questo gesto grandioso di Dio ti darà onore davanti a tutti. Tu sarai temuto da tutti, tutti avranno paura di te, e quindi tutti si metteranno al tuo servizio quando tu, buttandoti di sotto, avrai visto che Dio ti manda i suoi angeli e ti fa volare, altro che sfracellare per terra. Vedete, anche con Gesù, il maligno che cosa ha fatto? Il maligno ha voluto spiegare la parola di Dio. E ancora oggi il maligno davanti a noi si presenta come l'esegeta di Dio. Sapete chi sono gli esegeti? Gli esegeti sono appunto quegli uomini, quelle donne che studiano la Bibbia, che studiano il linguaggio della Bibbia e che studiando la Bibbia, ascoltando il linguaggio della Bibbia, cercano di aiutarci a comprendere la parola di Dio, cercano di aiutarci a comprendere che cosa Dio vuole dirci, dove Dio vuole portarci. Che cosa Dio vuole donarci? Questi sono appunto gli esegeti, uomini e donne nella Chiesa che compiono questo grande servizio in obbedienza a Gesù. Ma anche il demonio vuole fare l'esegeta di Dio, perché il demonio viene da noi e ci dice: tu vuoi sapere chi è Dio? Ma lascia perdere Gesù di Nazareth. Che vuoi che ti dica un crocifisso di Dio? Può un crocifisso parlare di Dio? Può un crocifisso dirti qualcosa della grandezza di Dio? Può un crocifisso dirti qualcosa della bellezza di Dio? Può un crocifisso dirti qualcosa del potere di Dio, della gloria di Dio? Può un crocifisso suscitare il timore di Dio? È chiaro che no, lascialo perdere a quel Gesù di Nazareth, che in fondo è un impostore, perché in lui non si manifesta la gloria di Dio, in lui non si manifesta la grandezza di Dio, in lui non si manifesta il potere di Dio, quel potere che lascia a bocca aperta, appunto, il potere che si manifesta se io mi butto di sotto e gli angeli vengono a sostenermi, e gli angeli vengono a farmi diventare una figura che incute terrore e paura negli altri. Vieni da me. Questo è quello, care amiche e cari amici, che il demonio ci dice ogni giorno. Quella che noi chiamiamo tentazione è questa. La tentazione è proprio quella che il demonio sempre, ossessivamente, continua a ripeterci. Lascia perdere quel crocifisso di Gesù di Nazareth, che non è in grado di parlarti di chi è Dio. Io sì, io sono in grado di parlarti di chi è Dio. Io sono in grado di darti il potere di Dio. Io sono in grado di darti la gloria di Dio. Io sono in grado di darti quella aura per cui tutti ti devono temere, per cui tutti ti devono servire. Vieni da me. Ebbene, quello che Gesù ci ha detto, vuoi diventare collaboratore di Dio? Vuoi diventare amico, amica di Dio? Vuoi diventare collaboratrice di Dio? Lascia perdere il maligno. Non rendere il maligno l'esegeta di Dio nel tuo cuore. Non permettere al maligno di essere l'esegeta di Dio nel tuo cuore. Non permettere al maligno di essere colui che spiega nel tuo cuore il significato della parola di Dio. E noi qui comprendiamo anche, cari amiche e cari amici, come Maria è diventata collaboratrice, amica di Dio, e quindi madre terrena del Figlio fatto uomo e madre nostra. Maria non ha mai permesso al maligno di essere l'esegeta di Dio. Mai. Non lo ha mai permesso in tutta la sua vita. Quando Maria dice, eccomi, avvenga di me secondo la parola che hai detto, quindi avvenga di me secondo la parola detta dall'angelo, avvenga di me secondo la parola pronunciata da Dio, quando Maria dice questo eccomi, lo dice mettendo completamente da parte il maligno. La parola è di Dio, non è del maligno, e il maligno non può essere l'esegeta di Dio. Quindi, cari amiche, cari amici, che cosa fa Maria nella nostra vita? In che modo Maria ci viene donata come madre che ci segue, che ci abbraccia, che mai ci abbandona? Maria ci viene donata come madre proprio perché ci viene donata come colei che con il linguaggio delle madri continua a dire alla nostra mente, alla nostra vita, non scegliere Satana come l'esegeta di Dio. Scegli il crocifisso come l'esegeta di Dio. Solo il crocifisso ti può spiegare quello che Dio è. E questo io te lo dico, continua Maria, perché insieme al crocifisso c'ero. Ero lì e ho visto e ho sentito quello che Dio ha fatto in Gesù. Quindi, cari amiche e cari amici, questa è una cosa fondamentale, ed è la cosa fondamentale che Maria vuole insegnarci. Mai lasciare o permettere che il maligno diventi l'esegeta di Dio. Ma allo stesso modo sentiamo ancora Gesù che va avanti. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Anche qui, come si diventa collaboratori e amici di Dio? Lo si diventa quando rifiutiamo una vita superficiale, la superficialità. Noi alle volte confondiamo, o forse più che confondere, uniamo la superficialità alla stupidità o alla mancanza di intelligenza. Probabilmente è anche vero, è una forma di superficialità, ma superficialità vuol dire non scendere mai alla radice, non arrivare mai alle radici. Superficialità vuol dire fermarsi solo a ciò che appare. Pensiamo quando guardiamo un albero. Ah, che meravigliosa chioma! Quanto sono belle le sue foglie! Guarda che bel tronco! E poi dopo dimentichiamo quello che è più importante e che non si vede. Le radici. Perché se non ci fossero le radici, non ci sarebbe quel tronco di quell'albero che noi ammiriamo. Se le radici non avessero raggiunto l'acqua e se le radici non avessero fatto il loro dovere, non c'erano nemmeno le foglie, non c'era nemmeno quella grande chioma sotto la quale magari possiamo andarci a rifugiare nei giorni caldi dell'estate. Vedete, rifiutare la superficialità. Si può vivere in superficie una vita intera, senza andare alle radici. Pensiamo quante volte Papa Francesco ci ricorda di andare alle radici e ci ripete: se non abbiamo radici, siamo come la polvere. La polvere viene il vento e va dove va. Il vento la solleva e la porta dove vuole. Ma perché la solleva e la porta dove vuole? Perché la polvere non ha radici. E quindi la polvere oggi sta qua, domani sta là, dopodomani sta in un altro posto. E così anche la vita di superficie, una vita vissuta in superficie, si trasforma in una vita nell'accidia. Cos'è l'accidia? È il voler stare sempre da un'altra parte. Non voglio stare qui, non voglio mettere radici qui, perché mettere radici qui mi dà fastidio, perché mettere radici qui mi chiede impegno, perché mettere radici qui mi chiede tanto sacrificio. Non le voglio mettere le radici, voglio una vita libera, dove posso andare dove mi pare e fare quello che voglio. Ecco, questa è la vita di superficie, la vita senza radici. Ma se vogliamo diventare collaboratori, collaboratrici, amici ed amiche di Dio, noi queste radici le dobbiamo coltivare. Queste radici le dobbiamo pazientemente coltivare e le coltiviamo dando spazio all'invisibile nella nostra vita, perché le radici non si devono vedere, le radici fanno parte dell'invisibile della vita. La vita di superficie si ferma solo a ciò che si vede. Una vita invece vissuta nelle radici è una vita che collega ciò che si vede alle sue radici stesse. E quindi è una vita capace di non essere spostata dal vento quando soffia dove vuole e dove va. Ed è una vita che diventa quindi una vita che vuole abitare il tempo che le è dato, mettere radici nel tempo che ci viene dato, sia quando questo è tempo di gioia, sia quando questo è anche tempo di sofferenza, è tempo di dubbio, è tempo di solitudine. Le radici ci sono e le possiamo mettere anche qui. Ed è questa la grande sfida. Vogliamo diventare collaboratori, collaboratrici di Dio? Ebbene, allora scendiamo alle radici. Dobbiamo avere il coraggio di mettere radici nel tempo e nelle esperienze che viviamo e non rimanere uomini e donne di superficie. Maria non è mai stata una donna di superficie. Maria ha gettato le radici nel tempo che le è stato donato di vivere e non è mai stata accidiosa perché non ha mai voluto essere altrove rispetto invece a dove la provvidenza l'aveva messa, rispetto invece a dove le scelte della vita l'avevano portata. E inoltre Gesù continua: quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola, ed essa non dà frutto. Si può vivere continuamente preoccupati di ciò che il mondo dice di noi. Possiamo fare nostre le preoccupazioni del mondo, ma non in maniera sana, perché ci sono preoccupazioni del mondo che sono sane. Quando il mondo si preoccupa dell'avvenire, del futuro, quando il mondo si preoccupa degli anziani, dei giovani, quando il mondo si preoccupa del lavoro, di un lavoro giusto per tutti, quando il mondo si preoccupa di una vita dignitosa per tutti, quando il mondo si preoccupa anche della nostra casa comune, che è il pianeta. Pensiamo all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Queste sono preoccupazioni sane, e queste preoccupazioni devono risuonare nei nostri cuori, devono risuonare nel cuore dei credenti. Ce lo insegna la Chiesa. Il cuore della Chiesa, il cuore dei credenti, è un cuore che a queste preoccupazioni non solo fa spazio, ma a queste preoccupazioni offre addirittura una casa, perché possano rimanere, perché possano abitare, e quindi perché possano orientare il pensiero, l'azione. Ma ci sono anche tante preoccupazioni del mondo che invece devono essere tenute a distanza. Quando il mondo si preoccupa del successo, quando il mondo si preoccupa del potere, quando il mondo si preoccupa dei soldi, quando il mondo si preoccupa di una felicità a scapito degli altri, quando il mondo si preoccupa della superbia, dell'egoismo, quando il mondo si preoccupa di tutto ciò che è vizio, ebbene, questo deve stare lontano. Questo non deve entrare nella nostra vita, questa preoccupazione che il mondo ha non deve entrare nella nostra vita. Così come la seduzione della ricchezza. La seduzione della ricchezza non è solamente la seduzione dei soldi, certamente anche questo, ma la seduzione della ricchezza è prima di tutto la seduzione di una vita dove io faccio quello che mi pare. Perché il ricco, nella Bibbia, non è solamente quello che ha soldi, ma il ricco nella Bibbia è quello che fa quello che gli pare, è quello che non si ferma davanti a niente e a nessuno, è quello che non si preoccupa minimamente degli altri e fa quello che gli piace, dalla mattina alla sera, e anche quando dorme, continua a fare quello che gli piace, quello che gli va, quello che si sente di fare. Questa è la seduzione della ricchezza. Ebbene, anche qui, Maria, la collaboratrice, l'amica di Dio, e perciò, proprio perché collaboratrice e amica, la madre terrena del Verbo incarnato, la nostra dolce madre, affettuosa, amante, è colei che da queste preoccupazioni insane del mondo si è sempre tenuta lontana, ed è colei che questa seduzione della ricchezza l'ha sempre rifiutata, e insegna a noi a fare altrettanto. È appunto madre amorosa che ci segue per ricordarci non seguire le preoccupazioni insane del mondo. Fai piuttosto spazio alle preoccupazioni sane del mondo e non lasciarti ingannare dalla seduzione della ricchezza, non lasciarti ingannare solo dai soldi, non lasciarti ingannare da una vita dove vuoi fare quello che ti pare e quello è il tuo ideale, e quando tu non puoi fare quello che ti pare, la vita non è più degna di essere vissuta, la si può buttare alle ortiche e addirittura la si può anche far terminare con una propria scelta, come se questo fosse un potere che ci è stato dato e che invece noi non abbiamo. E allora, cari amiche e cari amici, ci fermiamo. Siamo stati molto lunghi in questa seconda parte, però, rileggendo la spiegazione che Gesù ha dato alla parabola del seminatore, lì troviamo davvero in che modo diventare collaboratori e amici di Dio. E lì troviamo quello che Maria fa adesso per la Chiesa e per ciascuno di noi. Noi lì troviamo quello che Maria vuole fare con me oggi, quello che vuole fare per tutta la mia vita. E allora cerchiamo di essere figli non tanto obbedienti, perché la parola obbedienza potrebbe essere capita male da qualcuno, ma cerchiamo invece di essere figli grati a Maria, grati perché lei ci indica la strada, grati perché lei ci dice come fare, grati perché lei ci introduce nella vita.
Con la sua sacca bianca, di buon mattino arriva sui suoi campi, col gesto largo del suo braccio in mano, un pugno dei suoi semi. Il contadino semina i terreni. Camminando piano avanti e indietro, una gran parte cade sul sentiero. Dal cielo azzurro arrivano volando mille uccelli e si divorano quei semi così belli. E con il sole alto continua a segnare il suo lavoro care. Ai sassi e fra le more i primi non misero radici e il caldo soffocante li bruciò. Gli altri circondati dalle spine non videro la luce e il seme soffocò. I miei profeti sono i seminatori e spargono la vita sopra i cuori. Qualcuno ascolta ed è felice, ma è solo un istante. Non ha radice, lì non cresce niente. E ancora c'è chi ascolta le mie parole, ma insegue i sogni e le bramosie del cuore e mille altre sciocchezze che fanno a gara contro il bene. Sono le spine che soffocano il seme. Anche se c'è tempesta, continua a seminare. Ci sarà qualcuno disposto ad ascoltare. Non ci saranno sassi né more con le spine, il seme può produrre un frutto senza fine. C'è chi può dare 10 e c'è chi darà 100, non si può dare niente se non si muore dentro. Sono cuori senza sassi, cuori senza spine, il seme può produrre frutto senza fine. Sono cuori senza sassi, cuori senza spine, il seme può produrre un frutto senza fine.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Madre, sta andando in onda del Centro Culturale Mariana, Come Gesù si manifesta. in questa lettura e il Vangelo di questa quindicesima domenica del tempo ordinario anno A. Dopo l'esposizione di Padre Gian Matteo, apriamo le nostre linee telefoniche, vi ricordiamo il numero per intervenire, 031 64 60 00. Se volete mandare un sms lo potete fare al 331 79 14 523 per l'email diretta @radiomater.org. E accogliamo ora una prima telefonata, abbiamo Cristina che si chiama da Milano, prego.
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno padre Matteo. Senta, innanzitutto la volevo ringraziare tantissimo perché la sua catechesi è stata veramente proficua per una crescita maggiore, insomma, della conoscenza del Vangelo e del nostro rapporto col Vangelo. Ecco, io però adesso mi chiedo, cioè ho capito tante cose, per questo la voglio ringraziare, ma alla base di tutto questa, della sua catechesi, c'è per ogni uomo la capacità del discernimento,
esatto,
sulla volontà che ha il Padre per ognuno di noi.
Esatto.
E non sempre è facile, soprattutto quando si è più giovani, insomma, adesso vabbè, io sono anziana, per cui cioè, ho delle capacità diverse. E, ecco, come si può riconoscere la volontà del Signore? Fare
Ma...
discernimento su quello che Lui, il progetto che ha su ognuno di noi.
Certo. Ma la prima cosa da fare è esattamente seguire quello che ci ha detto Gesù nella spiegazione della parabola del seminatore. Perché se io voglio comprendere, cioè se io voglio entrare nel cuore di Dio, perché poi dopo comprendere non significa comprendere solamente qualcosa, come noi magari comprendiamo una formula matematica o un particolare pensiero magari di qualche autore, eccetera. Comprendere significa entrare nel cuore di Dio. E allora, se noi vogliamo veramente comprendere, il discernimento deve poggiare, quindi deve avere come colonne sempre, in ogni momento della vita, queste condizioni che ci ha detto Gesù. Io per poter discernere non debbo prendere il maligno come esegeta di Dio. Io per discernere non posso vivere continuamente in superficie. Io per discernere non posso continuamente fare spazio ai desideri insani, alle preoccupazioni insane del mondo, alla seduzione della ricchezza. Perché se la mia vita gira così, la mia vita non discernerà mai nulla, perché non sono nelle condizioni di essere il terreno buono, come dice Gesù, che porta frutto, e che poi porta frutto come Dio vuole, ora il 30, ora il 60, ora il 100%, perché ci sono momenti nella vita in cui il frutto sarà 100, ma ci sono anche momenti nella vita in cui il frutto sarà 30, in cui il frutto sarà 60, e anche quei momenti sono di una preziosità infinita davanti a Dio. A noi che piacciono le tabelle magari ci verrebbe in mente di dire qui non è andata tanto bene. E questo invece è un discorso che il Signore non fa. Lì dove c'è frutto, il Signore non dice mai non è andata tanto bene qui. Qualunque frutto è preziosissimo davanti al Signore. Quindi io credo che proprio per rimanere nel discernimento e per imparare che cos'è il discernimento, quindi per imparare ad entrare nel cuore di Dio, perché quello vuol dire comprendere la volontà di Dio su di me, entrare nel cuore di Dio, per fare questo o seguiamo e manteniamo e costruiamo i pilastri, le fondamenta che Gesù qui ci ha dato, e oppure inganniamo noi stessi E poi quando inganniamo noi stessi, la vita priva di discernimento è una vita che non porta frutto. E la vita che non porta frutto non fa solamente danno a se stessa, ma la vita che porta frutto, anzi scusatemi, la vita che non porta frutto fa danno anche agli altri. Perché quando c'è frutto, ora il 30, ora il 60, ora il 100%, il frutto non è solo per noi, il frutto è per gli altri, il frutto è per tutti, il frutto allarga il nostro cuore, ci fa diventare famiglia di Dio, ci fa accogliere gli altri, li fa addirittura sedere alla nostra mensa. Quindi ecco, credo che veramente la risposta alla domanda fatta sia questa, ma con molta chiarezza. Seguiamo le regole che Gesù ci ha dato. Sono regole che ci ha dato Gesù, non ci ha dato un uomo qualsiasi. Sono le regole che Gesù ha applicato per se stesso, durante tutta la sua vita. In questa parabola del seminatore c'è il suo ritratto. Queste regole Maria le ha fatte proprie. E ora Maria ce le dona, ci è accanto per insegnarcele, come la mamma è accanto al bambino quando deve fare i compiti. Qui non sono i compiti della scuola, ma il compito della vita, che è tutt'altra cosa. Facciamo allora, seguiamo, costruiamo questi pilastri. E allora sì che potremo dire o comprendere quello che possiamo fare della nostra vita nel cuore di Dio e quindi diventare veramente collaboratori e amici di Dio.
Pronto?
Sì.
Pronto?
Sì, sì.
Senta, io insisto su una cosa. Io ho dei figli maschi, ormai adulti, anche se li chiamiamo a 40 anni ragazzi, vabbè, che sono ovviamente lontani perché... Come i giovani di oggi, almeno a una parte. Allora, io effettivamente per cercare di capire, di cercare di condurli, no, verso Gesù, ma che non ci riuscirò mai, però rivedo la mia vita da giovane, no? Che praticamente si hanno dei concetti sbagliati, ad esempio il concetto della libertà, del viaggio, del conoscere, per dire, la terra e vari luoghi, che poi in effetti è anche un ammirare le bellezze del creato, cioè viste non proprio come, diciamo, vita sregolata, no, anche come vita, diciamo, che alla base c'è sempre un discorso di conoscenza, che, di bellezza che porta al Signore.
Sì.
E in effetti, quando ero da giovane, avevo dei progetti di questo tipo, no? Il viaggio, la conoscenza delle varie realtà, eccetera. Poi vabbè, il Signore, come dire, mi ha quasi costretto a mettere le radici, no? Attraverso situazioni della mia famiglia, eccetera. Ecco, allora, come si può spiegare ai giovani questo concetto, che il fatto di avere le radici in un luogo non è qualcosa di negativo, che toglie la bellezza del viaggio, che toglie la bellezza dell'avventura, eccetera? Cioè, non
certo,
so se
certo.
Mi sono spiegata.
Certo. Ma qui bisogna semplicemente dire, forse, dico semplicemente perché... Nella semplicità, ecco, in questo senso, bisogna dire con semplicità che le radici sono la nostra linfa, cioè il viaggio, la vita, dipende da quello che ci scorre dentro. E allora avere radici vuol dire avere dentro se stessi la linfa vitale, avere dentro se stessi quella capacità di comprendere ciò che facciamo viaggiando, andando, contemplando la bellezza non solo nostra, ma degli altri posti, degli altri paesi, delle altre culture. Le radici sono la linfa. Quindi le radici, da questo punto di vista, indicano quello che c'è dentro di noi, il come io affronto le cose, non il che cosa faccio. Perché magari... Il che cosa faccio dipende anche da quelle che sono le circostanze della vita, ecco, i giovani, soprattutto i nostri figli oggi sono figli di un mondo molto differente da quello in cui noi siamo nati, per cui sono giovani che sicuramente hanno altri interessi rispetto a noi, hanno altre priorità rispetto a noi, ma questo riguarda il che cosa, è il come ciò che è importante, e il come riguarda appunto il modo con cui io affronto queste nuove esperienze, perché io posso viaggiare ed essere un divoratore, cioè io posso viaggiare ed essere un consumatore sfegatato, io consumo quello che vedo durante il viaggio, lo consumo, lo vedo, ah bene, ci ho fatto qualche foto, sono stato qua, lo metto su Facebook e poi dopo arrivederci. E questo è un consumare, un distruggere. Invece posso viaggiare cercando di comprendere. Ecco la questione anche della bellezza. Quindi secondo me è un problema, quando parliamo delle radici, noi parliamo della linfa vitale che scorre dentro di noi. È quello che fa la radice in noi. Il come noi affrontiamo le situazioni. Questo è quello che fa la differenza.
Ecco, possiamo passare un'altra telefonata. Abbiamo Vittoria da Roma.
Sì.
Pronto? Buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Io la ringrazio moltissimo per la meditazione che lei ha fatto sul Vangelo di oggi, su quello che è veramente stato per me di profonda attenzione. E anche l'ultima spiegazione, conversazione che ho avuto con la precedente signora, perché questi problemi sono veramente molto per me attenzionati in questo periodo, dove purtroppo, vista la mia età, ho 80 anni, con la formazione profondamente religiosa salesiana e via discorrendo, carmelitana, trovo molta difficoltà a confrontarmi con il mondo di oggi, con le problematiche di oggi, e sentirmi dire il mondo è cambiato, così è, non bisogna fare con i tempi passati avere un rapporto e tornare indietro, non si può tornare indietro, è vero, non si può tornare indietro, per me è stata, però accetto tutto, ma accetto ringraziando sempre il Signore per quello che mi dona tutti i giorni, da quando mi sveglio al mattino a quando vado a dormire la sera. Godo del fiore profumato che mi dona e capisco profondamente che se non c'è, come dice lei, la radice aperta dall'acqua e dalla neve e dal sole, che il più delle volte c'è, magari non lo vediamo, anche se c'è, mi riempie la giornata e mi fa vivere la vita oggi. Grazie.
Grazie, grazie, ma questo è molto importante. La gratitudine che noi abbiamo perché il Signore ci concede ogni giorno di essere suoi collaboratori ed amici. Perché nel fondo è questo il grande grazie che noi non dovremmo mai smettere di dire. Perché anche nel nostro piccolo, anche nei nostri cambiamenti, anche in quello che magari è un mondo che non è più quello che abbiamo visto prima o altro, sempre il Signore ci dona di essere suoi collaboratori ed amici. Questo non viene mai meno, questo non ce lo toglie niente e nessuno. Ce lo potrebbe togliere il maligno, ma solo a condizione che noi lo vogliamo. Perché il maligno può fare solo quello che noi vogliamo, Non può fare quello che vuole lui. Può fare solo quello che noi gli permettiamo di fare.
Permettiamo di fare. Sono stata profondamente segnata dalla parola che lei ha detto, collaboratrici e amico. Io l'amicizia la vedevo dalla parte di Dio, di Gesù, dello Spirito Santo. Loro erano miei amici, non mi hanno mai tradito, non mi hanno mai abbandonato. Invece ho capito che io devo essere collaboratrice, anche sapendolo, me lo hanno detto e l'ho capito. Però oggi l'ho afferrato in una maniera ancora più viva, più profonda, più sentita, perché se io non collaboro, ma come giustamente ha detto lei, la mia collaborazione che c'è stata, perché mi affido sempre e cerco di collaborare con Dio, ma l'ho visto più lui come collaboratore con me che io collaboratrice con lui, più amico lui con me che io amica sua.
Eh sì, ma questo da un lato, questo da un lato è verissimo, ma dall'altro lato è altrettanto vero che noi possiamo invertire le parti per sua grazia. E quindi è altrettanto vero che anche noi possiamo diventare amici e collaboratori di Dio allo stesso livello con cui Lui è amico e collaboratore con noi. Questa è la grande, è il grande dono che Dio ci fa. Ed è un dono a cui Dio non viene mai, mai, mai meno.
Se lei era un sacerdote o un collaboratore di Radio Mater.
Eh sì.
Ecco, passiamo
grazie.
Passiamo all'altra telefonata, abbiamo Laura che ci chiama da Milano.
Sì, buongiorno padre. Volevo fare una domanda.
Sì.
Quando si vede che nella propria vita, no, si arrivano ai 50 anni, no, e cioè si è studiato tutto, però non si hanno figli, come si fa a capire la volontà di Dio quando sembra tutto che sia fermo, tutto che sia che non succede tra virgolette nulla, no? E quindi come si fa a essere collaboratori quando non si capisce che cosa vuole il Signore da te, no? E quindi questa è la grande fatica, la sofferenza che tante volte viviamo. E quindi volevo capire esattamente questa cosa. So che non è facile capire, no? I segni, che cosa Dio chiede, però c'è questo deserto, comunque questo fermo, sì, ci sono radici, ma queste radici forse non sono pienamente piantate, non so come dire, perché nulla succede, no? La vita va avanti, però non la viviamo in pienezza, non la viviamo in questa profondità, ecco, questa profondità che sempre ho cercato, ma che nel concreto adesso mi manca, perché oltre il lavoro va bene, no? Però non c'è questa profondità e c'è questo vuoto che sentiamo, sì, no? Io e mio marito. Ecco, volevo capire un attimino come si può uscire da tutta questa cosa, ecco, la ringrazio. Buongiorno.
Ma allora questo vuoto è anche normale, perché quando arriviamo a un certo momento della nostra vita, chiaramente facciamo dei bilanci in un modo o nell'altro, perché giustamente sappiamo che la nostra vita è quel che è, quindi non è una vita che continuerà per sempre. Il momento del bilancio è un momento normale ma molto delicato, perché noi dobbiamo imparare a fare il bilancio con gli occhi di Dio e non con i nostri. Se noi facciamo il bilancio con i nostri occhi, siamo sempre in difetto. Siamo sempre in difetto perché? Perché magari volevamo quello e non siamo riusciti a raggiungerlo. Ci saremmo aspettati qualcosa che non è mai arrivato. Avremmo pensato che il tran tran ordinario del lavoro, di altre cose, ci avrebbe dato una gioia, una pienezza che invece ora non si sente. Quindi noi dobbiamo imparare a guardare queste cose non con l'occhio nostro, perché l'occhio nostro davanti a tutto questo che cosa ci dice? E l'occhio nostro ci dice: hai sbagliato tutto, la tua vita non vale niente e quindi lascia perdere, non interessarti di niente e di nessuno, e aspetta pazientemente che arrivi il tuo giorno, che arrivi il giorno più lontano possibile della fine della vita, e intanto quelle soddisfazioni che ti puoi togliere, toglitele. Ecco, noi rischiamo di ragionare così, davanti a questo vuoto. Dio invece davanti al nostro vuoto ragiona diversamente, perché davanti al nostro vuoto Dio dice: questa per te è un'opportunità. È un'opportunità per comprendere che forse hai messo troppa importanza in quello che non lo meritava. È un'opportunità per te per comprendere che alcune cose che pensavi che fossero essenziali nella vita, così essenziali non sono. È il momento opportuno, è il momento favorevole per dire: forse quello che tu ritenevi che ti avrebbe accompagnato per tutta la tua esistenza non c'è. Ma davanti a Dio queste sono opportunità. È l'opportunità di lasciare tutto questo. Infatti, giustamente si è utilizzata l'immagine un po' del deserto, ma il deserto è dove ha camminato il popolo di Israele. E quindi è l'opportunità di fare l'esodo. Che vuol dire l'opportunità di fare l'esodo? È l'opportunità di riconoscere che alcune cose o non ci sono più o non ci sono mai state, è l'opportunità di non rimpiangerle, guai se le rimpiangessimo, è l'opportunità per non giudicare noi stessi, guai se ci giudicassimo, perché vorrebbe dire che noi non valiamo niente. Questa è l'opportunità per riempire la vita di ciò che veramente rimane. E quello che veramente rimane è l'amicizia di Dio. Questa rimane. E allora quello che dà pienezza ai miei giorni non è che io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, sono diventato questo o sono diventato quest'altro. Quello che dà pienezza ai miei giorni è l'essere rimasto amico di Dio. E io credo che questo sia fondamentale per affrontare questo vuoto nella maniera corretta, perché questo vuoto di per sé non indica qualcosa di cattivo. Ripeto, è normale, ma dobbiamo imparare a saperlo vedere con gli occhi di Dio, perché se per noi questo vuoto è un'accusa di fallimento, davanti a Dio, agli occhi di Dio, questo vuoto invece è un'opportunità per far risuonare la sua amicizia, perché la sua amicizia è l'unica cosa che veramente rimane. Ecco, io farei così. Io non mi perderei nel rimpianto di tutto questo, non mi perderei in, come dire, alla ricerca di ciò che abbiamo visto che non c'è, e non ci dobbiamo intignare lì per forza, no, ci deve essere, eccetera, eccetera, no, questo ci sfianca e basta. Questo è il momento in cui dentro questo vuoto lasciar risuonare l'unica cosa che rimane. E l'unica cosa che rimane è l'essere amici di Dio. Perché l'essere amici di Dio non dipende da quello che abbiamo fatto o da quello che facciamo, ma l'essere amici di Dio dipende da quello che siamo. Da dove mettiamo il nostro cuore? Dov'è il tuo tesoro, dice Gesù, là sarà anche il tuo cuore. Quindi dipende non da quello che abbiamo, non da quello che abbiamo raggiunto, non da quello che abbiamo fatto, dipende invece da quello che siamo.
Se possiamo ancora prendere un'ultimissima telefonata.
Un'ultimissima telefonata, sì.
Maria Grazia dalla Toscana.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno. E volevo dire che la descrizione che ha fatto prima lei del vuoto e della reazione al vuoto, cioè di fare tutto, io l'ho provata da adolescente in poi, perché fin da bambina avevo l'idea di andare in chiesa.
Sì.
Quindi non conoscendo Gesù, poi è sempre svalutata da tutti nell'ambito familiare, per quello che sostengo, che quanto sia importante la famiglia. Però mi feci quel ragionamento lì.
Sì.
Poi, voglio dire, quando ha detto che siamo noi che facciamo agire il nemico, cioè, sì, voglio dire, cioè, lo facciamo agire nel momento in cui abbiamo della tentazione e agiamo secondo non seguiamo i comandamenti, i precetti di Gesù, immagino, in quel senso.
E noi lo lasciamo agire tutte le volte che gli diamo potere sulla nostra vita. Quando è che io do potere sulla mia vita a qualcuno? Quando lo ritengo affidabile, quando mi fido di lui. E invece noi non dobbiamo mai farlo questo. Non dobbiamo mai fidarci del maligno, perché il maligno non è affidabile. Il maligno è falsità. Il maligno fa passare per vero ciò che non è vero. Il maligno fa passare per giusto ciò che non è giusto. Quindi è in questo senso che noi purtroppo permettiamo al maligno di agire in noi e poi con le conseguenze delle nostre azioni di agire negli altri. Ecco, in questo senso qui, noi non dobbiamo mai fidarci del maligno, mai, mai, mai e mai.
Un'altra domanda?
Sì.
Pronto? Sì.
Prego.
Cioè, per esempio, pronto?
Sì, sì, sì.
Sì, per esempio, ora io sto usando un momento molto difficile, no?
Sì.
Quindi hanno sparso di me delle camomille molto, molto pesanti che mi fanno soffrire tanto.
Sì.
E questo mi tendo a chiudermi proprio in conseguenza alle convinzioni che si sono radicate intorno a me nell'ambiente in cui vivo, no?
Sì.
Quindi e in chiesa mi sono sentita dire di sviluppare le virtù, veramente persone che non sanno questo problema che sto vivendo. E per me è stato mortificante, cioè un dispiacere grosso, però è sicuramente è vero che bisogna sviluppare le virtù, che ovviamente io, conoscendo da poco Gesù, certo, c'ho tanto da lavorare. Però, cioè, non so quanto...
Ma attenzione, non è solo questione delle virtù, non è solo questione di quello. È questione di crescere nella fiducia in Gesù. È quello. In che modo noi evitiamo di dare fiducia al maligno? Crescendo nella fiducia in Gesù. Perché il maligno dice sempre, non guardare il crocifisso, guarda a me. E invece no. Noi dobbiamo imparare a crescere nella fiducia in Gesù, ed è quello che ci fa da scudo poi dopo. Ed è la fiducia in Gesù, quella roccia su cui poi dopo si sviluppano le virtù. Ma le virtù vengono in un secondo momento. Non sono la prima cosa. Prima delle virtù c'è la fiducia in Gesù.
Ah, infatti.
Ed è questo il cuore di tutto.
Sì, grazie.
Prego, prego. Buona giornata.
Grazie anche a voi, grazie tanto.
Cari amiche, cari amici, siamo quindi arrivati al termine del nostro incontro. Ringraziamo il Signore per tutto ciò che di buono Egli ci ha dato durante questo tempo passato insieme. E preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo anche per tutte quelle situazioni di difficoltà che in un modo o nell'altro abbiamo sentito e che conosciamo, perché veramente in tutte queste situazioni dove il sole non splende e dove magari ci sono le nuvole, c'è la pioggia battente, la pioggia insistente e dove magari c'è il freddo, non c'è il calore degli affetti, non c'è il calore dell'amore, c'è il freddo, c'è la neve. Chiediamo al Signore che anche in queste circostanze noi possiamo essere Suoi amici, amiche, collaboratori e collaboratrici. E che la Santa Vergine accompagni sempre i nostri passi, lei che è stata davvero la collaboratrice e l'amica di Dio, al punto tale da diventare madre di Gesù e madre nostra. E attraverso di lei imploriamo la benedizione dal Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
E una santa domenica a tutti voi.